Ringrazio intanto la dottoressa Ugenti, vi saluto, grazie di essere venuti stamattina. Questo è un convegno nel quale effettivamente vediamo un po' illustrate appunto le iniziative che si stanno intraprendendo per innovare un settore abbastanza complesso, quale è quello della sanità, ed è uno dei settori che appunto è incluso anche nel piano IGOV 2012. Intanto, prima di iniziare, diciamo, il mio intervento, vi porto i saluti dell'ingegner Donzelli che oggi doveva essere qui, ma è stato trattenuto per impegni istituzionali. Quindi, diciamo che comunque illustrerò la presentazione che avevamo predisposto per questa occasione, e che si tratta in realtà di una presentazione che illustra un po' come si inquadra nel piano IGOV 2012 l'obiettivo salute. L'obiettivo salute, come vedete, è un obiettivo settoriale. Il piano IGOV 2012 è formato da una serie di obiettivi. Abbiamo degli obiettivi settoriali, abbiamo obiettivi territoriali, abbiamo obiettivi di sistema, perché il piano cerca di mettere insieme, di dare una panoramica generale su tutte le azioni che in qualche modo concorreranno all'innovazione del paese e le affronta sotto più punti di vista. La parte salute è vero che è una parte settoriale, ma poi si appoggia ad alcuni obiettivi di natura territoriale, ad esempio le anagrafi. Le anagrafi sono una delle questioni aperte da molto tempo. Sapete che nel tempo l'anagrafe dei cittadini, quella diciamo ordinariamente tenuta presso le anagrafe comunali, si sono aggiunte altre banche dati anagrafiche, la banca dati fiscale ad esempio, le banche dati sanitarie che si costituiscono presso le ASL a seguito dei contatti del cittadino con i poli di erogazione e quant'altro. E poi tutti gli interventi che sono stati messi a punto, diciamo, negli obiettivi di sistema, gli interventi che sono necessari per appunto dare la possibilità a livello settoriale di trovare regole, opportunità, pratiche, metodologie di lavoro e anche esperienze per attuare materialmente poi gli obiettivi, la dematerializzazione ad esempio, che è stato l'ultimo argomento che ha affrontato appunto la dottoressa Ugenti nella sua presentazione. Si tratta di un problema di carattere generale che poi va calato nella singola realtà operativa dei vari settori. E poi anche gli strumenti di abilitazione. Qua vedete per esempio le carte dei servizi, se ne è parlato tanto, se ne continua a parlare, sono state oggetto anche di interventi normativi recenti, codice dell'amministrazione digitale nell'ultima versione e quant'altro. Quindi si tratta insomma di un piano che cerca di rendere coerenti sotto molti punti di vista vari approcci all'innovazione del sistema paese. Parliamo di obiettivo salute, ma il Dipartimento è impegnato anche in altri settori prioritari. Adesso, solo per dare un piccolo flash sulle iniziative più importanti, qua vedete soprattutto le iniziative sulla parte scuola, le iniziative sulla posta certificata. Sapete che c'è il portale governativo, beni culturali e quant'altro. Insomma, quindi diciamo che comunque il nostro ufficio nell'ambito del Dipartimento è impegnato su alcuni temi di carattere diciamo settoriale, ma che affronta poi in modo in un certo senso trasversale. Vedremo anche un po' perché. Di fatto si tratta nella maggior parte dei casi di temi che vedono appunto coinvolte più amministrazioni, e in questo caso è opportuno effettuare un'azione di facilitazione, di agevolazione, cercare in qualche modo di far portare avanti gli interventi o comunque di aiutare laddove è necessario su interventi particolarmente complessi che hanno delle aree di sovrapposizione e di anche non soltanto diciamo dal punto di vista delle competenze, ma anche dal punto di vista per esempio degli interventi già effettuati, quindi la messa a sistema di esperienze e quant'altro. Perché tutto questo? Perché bisogna accelerare lo sviluppo dei servizi al cittadino. Il cittadino oggi sta andando sempre di più verso diciamo una figura di utente esperto. L'innovazione digitale che è stata prodotta dall'immissione a livello casalingo del computer, tanto per dirne una, di cui si parla, questa è una cosa di cui si parla da anni, e ha fatto sì che molte persone oggi da casa, con i servizi messi a disposizione non solo dai privati, ma oramai da un bel po' di tempo anche dalle pubbliche amministrazioni, riescono ad operare, riescono addirittura ad avere dei risparmi nel loro tempo di cittadini, Ad esempio, la consegna di un referto digitale ovviamente fa in modo che il cittadino non debba uscire, prendere la macchina e entrare nel traffico, ad andare in un posto fisico a prendersi un documento cartaceo. Questo è un esempio molto banale, ma dietro c'è una logica di non solo improntata, diciamo, al risparmio, quindi di rivisitazione di certi processi, ma c'è soprattutto un modo diverso dell'amministrazione di andare verso il cittadino presentandogli dei servizi che lui può attivare su necessità oppure nel caso in cui vi siano degli adempimenti che lui stesso deve effettuare. In sanità ci sono ampi margini per adottare l'ICT. In questi giorni, credo anche proprio con l'occasione del Forum PIA, sono uscite fuori una serie di statistiche e di studi, avrete visto, sia a livello europeo sia a livello nazionale, vi sono sacche di eccellenza, vi sono invece ancora delle aree nelle quali sicuramente molto si può fare. Per cui questo è lo sforzo del piano dell'IGOV 2012, che nell'obiettivo salute cerca di disegnare degli obiettivi che consentano di fare anche un passaggio mentale. Fino a qualche anno fa, devo dire, perché oramai gli sforzi anche delle amministrazioni centrali, come avete appena sentito, sono molto orientati a mettere a sistema tutta la serie di esperienze e di innovazioni che sono introdotte. Abbiamo dovuto superare, stiamo ancora in qualche caso superando la fase dei prototipi. Il prototipo produce risultati nel posto dove si attua, molto spesso, ma difficilmente abbiamo avuto pratiche che sono state esportabili e condivise. Quindi agire, diciamo, per cercare in qualche modo di evitare questa frammentazione che poi si traduce in una frammentazione del mercato, in una frammentazione dei servizi, in diverse modalità di erogazione non sempre perfettamente calzanti alle esigenze del cittadino. Ecco, questo è un po' lo sforzo che è dietro al piano. Quattro progetti in particolare su cui facciamo una brevissima focalizzazione perché diciamo, si tratta, come avete visto, anche di progetti che sono molto all'attenzione del Ministero della Salute e sui quali ovviamente c'è uno sforzo intersettoriale, nel senso che sono vari soggetti che concorrono a ad articolare gli interventi e a diciamo così, far avanzare il quadro normativo affinché tutto sia, diciamo, armoniosamente portato avanti nei vari settori. Cominciamo con i certificati di malattia online. Vi do solo qualche numero. Questa è una delle iniziative, penso, più recenti nella loro attivazione, perché è partita ad aprile dello scorso anno in maniera diciamo già in un passaggio che ha coinvolto tutti gli operatori che dovevano essere serviti da questo tipo di sistema, quindi medici, lavoratori, amministrazioni centrali hanno approntato per quella data una serie di servizi e hanno messo a punto questo nuovo sistema di trasmissione dei certificati. È entrata a regime adesso il 1° febbraio di quest'anno e interessa, come vedete, un altissimo numero di medici, praticamente tutta la parte dei medici convenzionati e la parte dei medici che sono in rapporto di lavoro col Servizio Sanitario Nazionale, ma non soltanto, perché come sapete anche i medici del settore privato si stanno muovendo tramite l'ordine dei medici per prendere le credenziali per poter fare accedere i medici all'utilizzo dei servizi del sistema. I lavoratori interessati, come vedete, sono molti, sono i lavoratori dipendenti, siamo intorno ai 17 milioni, circa l'80% appartiene al settore privato, circa il 20% appartiene al settore pubblico. Abbiamo superato la soglia dei 10 milioni di certificati proprio qui al Forum PA il giorno dell'inaugurazione, dove appunto abbiamo messo anche un contatore che ogni tanto dà le informazioni aggiornate sui numeri di certificati che arrivano all'INPS per via telematica. Il sistema è molto semplice, qui riepiloghiamo un attimo come funziona. Praticamente il medico opera attraverso un software che gli viene fornito o da sistema centrale oppure attraverso il suo gestionale o addirittura in assenza di possibilità di disporre di un personal computer può attivare dei call center. L'INPS rende disponibile il certificato al datore di lavoro attraverso il collegamento con il sistema messo a punto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cosiddetto SAC, il sistema di assistenza centrale, Il lavoratore ha anch'esso la disponibilità del certificato online accedendo al servizio dell'INPS, ad esempio già con il proprio codice fiscale e con il numero identificativo del certificato può visualizzarlo, può salvarlo, può acquisirlo e quant'altro. Il datore di lavoro pubblico e privato riceve dall'INPS le certificazioni di malattia online e questo avviene praticamente in tempo reale, quindi diciamo che l'immediatezza del sistema consente ovviamente dei controlli, delle assenze, quindi anche ovviamente dell'assenteismo in maniera molto più performante rispetto al passato. Abbiamo cercato di riassumere in un grafico come funziona il sistema. Ci sono infatti le modalità molto sintetizzate, molto schematizzate di invio del certificato online da parte del medico. Ovviamente il medico lo può anche rettificare o annullare, insomma, alle funzioni classiche di questo tipo di applicazioni. Come vedete, il sistema, quello che è messo in azzurro, in realtà coinvolge tre amministrazioni, perché c'è il Ministero dell'Economia e Finanze che mette a disposizione questo SAC, che può essere appunto interrogato dal medico, quindi il medico vi accede direttamente via web. L'INPS e l'INPDAP, perché l'INPDAP? Sono amministrazioni che sono coinvolte, l'INPS per la parte di raccolta, l'INPDAP perché dà la disponibilità dei dati dei datori di lavoro pubblici nel caso in cui il certificato viene erogato ad un lavoratore del settore pubblico. Questo è un sistema in cooperazione applicativa, ovvero le amministrazioni concorrono a formare l'informazione finale mettendo ognuno un contributo per la parte di propria competenza. Qualche dato. Come è andata? Avrete sicuramente letto gli articoli di stampa che all'inizio dell'avvio di questa procedura hanno raccolto molte voci, non tutte entusiaste, nel senso che anche da parte dei medici c'è stata all'inizio molta perplessità. Ve l'abbiamo rappresentata graficamente. Qui voi vedete, e questi sono dati del Ministero dell'Economia, sono dati del Ministero dell'Economia, ma sono anche dati dell'INPS, perché dati del Ministero dell'Economia vi dicono quanti sono i medici abilitati a livello regionale, avete un valore percentuale. Guardate quanti di questi medici usano ormai la procedura e quindi mandano almeno un certificato alla settimana, quindi l'INPS raccoglie questo tipo di informazione e ce la rende nota. Come vedete, al di là di momenti particolari, c'è stato un picco in discesa all'epoca della Pasqua, però diciamo che oramai il fronte è abbastanza stabile. I certificati trasmessi, considerate che su questi certificati noi avevamo delle stime, sapevamo più o meno che i cartacei si dovevano aggirare intorno ai 25 milioni di pezzi. In realtà l'acquisizione effettiva del dato che è stata fatta finora la poteva fare in un certo senso solo l'INPS, nel momento in cui acquisiva i dati dei certificati cartacei dei lavoratori che l'INPS stesso amministrava, nel senso che corrisponde l'indennità. Dobbiamo dire quindi che è stato anche interessante capire a questo punto effettivamente se la stima diciamo aveva un senso, ovvero se era una stima abbastanza calzante alla realtà. Vi devo dire che i dati si stanno rapidamente avvicinando. Come vedete, questi sono i certificati all'inizio di maggio, quindi siamo alla fine del mese di aprile, più o meno si mantiene anche la proporzione tra settore pubblico e settore privato nel momento in cui il dipendente si ammala. Le linee tendenziali più o meno mantengono le stesse distanze, non sono tendenziali, queste sono le linee effettive, non ci sono dati di proiezione qui. Questi sono i certificati trasmessi, vedete quando è entrata a regime la procedura, come è salito subito, c'è stato un picco nei primi periodi, il sistema è stato anche messo sotto forte stress e come in tutte le buone esperienze il primo giorno è stato, i primi 2 o 3 giorni sono stati anche piuttosto difficili perché c'erano problemi di accesso e quant'altro. Considerate che questa è stata una grossissima occasione anche per tarare i sistemi, le prestazioni e verificare le banche dati in cooperazione applicativa dei tre enti che per la prima volta sono stati in un certo senso messi a confronto nel momento in cui dovevano erogare un servizio. Quindi si è trattato comunque di un'operazione che ha avuto una sua notevole complessità. Da ultimo, il processo di digitalizzazione. Vedete più o meno che cosa è successo, cioè c'è stato un sorpasso tra i certificati telematici rispetto ai certificati cartacei già praticamente a metà del mese di dicembre. E oramai la forbice si è molto allargata, per cui la maggior parte dei certificati arriva per via telematica. Ricette digitali. La dottoressa Uggenti ha già parlato brevemente del quadro normativo, qui viene riassunto in questa slide. Che cosa volevamo mettere in rilievo a proposito della dematerializzazione della ricetta? Significa far sparire la ricetta rossa, ma questo potrebbe divenire un fattore che apre lo scenario a dei nuovi servizi. Un esempio appunto che è quello appunto della compilazione della ricetta senza rilascio di alcun documento formale. Certo, magari al paziente andrà rilasciata per esempio una nota nella quale gli si spiega come deve prendere il farmaco. Questo ovviamente sarà sempre cura del medico, diciamo, di dare un'informazione in questo senso, però la ricetta rossa non c'è più. Che cosa gli verrà consegnato? Come nel caso del certificato di malattia, si potrebbe dare semplicemente un identificativo e a questo punto il paziente si può recare in una farmacia con la propria tessera sanitaria e andare a ritirare il farmaco, perché a questo punto null'altro, diciamo, non ha più bisogno di nulla per avere l'erogazione del medicinale. Un discorso analogo ovviamente si può fare per le prestazioni di tipo sanitario. Che cosa significa questo? Che in realtà i dati delle ricette che ad oggi venivano raccolte nei due flussi, il prescritto e l'erogato, fanno un po' un salto di qualità, perché attraverso l'introduzione di questa dematerializzazione, appunto, si possono dare nuovi servizi ai cittadini. Non soltanto la possibilità di andare in farmacia e prendersi il farmaco con la tessera sanitaria, ma per esempio quella che noi un po', in modo un po' colorito chiamiamo la ricetta parlante. La ricetta scritta a mano a volte è difficilmente identificabile anche da parte del cittadino. La ricetta parlante, devo dire, anche se molti medici oramai si sono provvisti dei software per cui la emettono con dei prodotti che, diciamo così, la rendono più chiara con un formato che oramai è standardizzato per tutti. La ricetta digitale diventa una ricetta parlante, nel senso che il flusso di dati può essere utilizzato per appoggiarvi sopra la dispensazione di un servizio. Provate a immaginare che fosse possibile ripescare questo dato all'atto in cui il cittadino dispone sul sito web della propria azienda sanitaria della possibilità di prenotare da solo le prestazioni presso l'azienda, per esempio una visita specialistica. È chiaro che a quel punto questa operazione è molto più semplice e addirittura si può pensare ad una azione dell'assistito senza intermediazione, nel senso che lui ha visibili e chiari i dati della propria, diciamo, della propria prescrizione, che cosa questo prevede, e a questo punto fare una prenotazione sui possibili servizi messi online da un'azienda diventa molto semplice. Pensate ai pazienti cronici che devono andare in farmacia magari 3-4 volte al mese o anche con altre frequenze, che potrebbero avere una ricetta che invece prevede delle dispensazioni periodiche. Si parla di sportello dei farmaci, possibilità di dispensare in condizioni particolari utilizzando degli automatismi, insomma si aprono degli scenari che ovviamente ad oggi non sono ancora concreti, ma nel momento in cui si dispone di un dato digitale che fluisce da una parte all'altra del nostro sistema, possiamo immaginare sopra di costruire servizi nuovi. Sul fascicolo sanitario elettronico non mi dilungherò, tenete presente che in questo momento il Dipartimento, oramai devo dire da parecchio tempo, ha avviato un lavoro sulla interoperabilità cosiddetta infrastrutturale, ovvero la struttura tecnologica che deve essere di sostegno al fascicolo sanitario elettronico. Quale deve essere? È un tema sul quale stiamo lavorando oramai da qualche anno con le regioni, con il Ministero della Salute, con il DGTPA, il tavolo di sanità elettronica, con il quale, per il quale abbiamo attivato una collaborazione con il CNR che sta andando avanti già da 2 anni. E quindi stiamo cercando di disegnare una possibile infrastruttura per mettere sotto al fascicolo sanitario elettronico che consenta in una evoluzione di lavorare su un fascicolo di carattere nazionale. Ovviamente questo lo stiamo facendo con le regioni, soprattutto con quelle che hanno fatto esplicite esperienze in questo senso, e abbiamo dei progetti attivi, progetti quindi di natura infrastrutturale, dove le regioni stesse stanno collaborando con noi e con il Ministero della Salute per comprendere quale può essere questa infrastruttura. Qui trovate riassunte i passi che sono già stati fatti, che vi sono già stati illustrati dalla dottoressa Ugenti. E tenete presente che sul sito del nostro Dipartimento c'è una sezione dedicata al tavolo di sanità elettronica, nella quale ci sono tutte le specifiche tecniche delle documentazioni elaborate in questi anni per il fascicolo sanitario elettronico, sono messe a disposizione di tutti. Sul realizzato, riprendendo anche la ricognizione che era stata fatta all'epoca appunto dal Ministero della Salute, comunque la situazione è in evoluzione. E anche su questo è stata fatta un'analisi sempre del livello infrastrutturale e delle diciamo così delle strutture telematiche informatiche che sono oggi presso le regioni, che consentirebbero di impiantare un'infrastruttura di fascicolo. Sui progetti interregionali, molto brevemente, riassunto è meglio farlo visivo, questi erano i precedenti progetti degli anni 2004 e 2005 che hanno interessato le regioni del sud. Si è costruito su questi ulteriori progetti che invece hanno investito le regioni del centro-nord e sono ancora operativi e stanno lavorando su un'infrastruttura generale. Questo ovviamente si innesta in un quadro europeo più generale di ricerca di soluzioni comuni per l'interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico, o almeno di alcune sue componenti. Brevemente, le aziende sanitarie. Le aziende sanitarie hanno un posto nel nostro piano, perché da una ricognizione di cui si è parlato più volte, e credo che oramai il progetto Litis sia un progetto abbastanza noto, almeno nei nostri ambienti, si è rilevato che effettivamente nelle aziende sanitarie c'è ancora una situazione molto molto disomogenea, quindi sono state sottoposte a dei questionari, si è cercato di capire di che cosa hanno bisogno, soprattutto la mancanza di linee guida è molto sentita, perché al di là delle effettive problematiche legate magari ai finanziamenti o quant'altro, si è percepito che la direzione aziendale vorrebbe capire come costruire un percorso verso l'innovazione, e magari attraverso dei passi o comunque con utilizzando delle metodiche, diciamo un approccio comune o comunque di tipo strutturato al problema. L'ITIS si è occupato di capire qual era il quadro e ha dato un quadro dell'innovazione nelle aziende sanitarie, che è stato riassunto con questo mosaico, dove c'è una prima classe nella quale le aziende fanno innovazione episodica, c'è una classe di aziende, tra virgolette, vi dico più brave, nel senso più forse attente alle problematiche che hanno avuto in casa, che hanno fatto una innovazione bilanciata. Come vedete non ci sono tutti neri, non ci sono tutti azzurri. Questo significa che le aziende hanno lavorato per settori, e come vedete la maggior parte delle funzionalità sviluppate sono quelle a supporto del management, almeno da questa rilevazione, mentre è sulla parte del supporto ai processi di cura che c'è ancora tanto da fare nella digitalizzazione. E infatti torniamo ai discorsi della cartella clinica, del dossier e del fascicolo. In una situazione intermedia stanno le funzioni a supporto del cittadino. Come vedete, i servizi digitali al cittadino sono ancora abbastanza contenuti, Diciamo che questa quindi è una situazione in evoluzione. Prima di chiudere e parlarvi dei CUP regionali, la situazione che è stata esposta dall'ITIS è abbastanza alla nostra attenzione e il Dipartimento vorrebbe in un qualche modo proseguire questa attività di ricerca e di sostegno allo sviluppo di questo settore con un Litis 2, diciamo così, quindi con una iniziativa aggiuntiva proprio andando verso le esigenze espresse in fase di rilevazione dei bisogni, che sono appunto quelle di avere linee guida a disposizione o percorsi che ragionevolmente possono in varie fasi essere portati avanti dalle aziende per migliorare questo quadro di carattere generale. Da ultimo, e molto molto brevemente, perché poi c'è un intervento previsto nel convegno di oggi proprio su questo, uno dei progetti coordinati dal Dipartimento vede la diffusione di sistemi CUP sovraregionali. Che cosa significa? La possibilità di avere non solo un CUP locale, ma di mettere insieme più CUP locali in un CUP, per esempio, provinciale, in un CUP regionale, in un CUP sovraaziendale e addirittura di mettere in rete CUP regionali su, per esempio, particolari erogazioni di servizi. È un progetto che è stato attuato da 5 regioni, di cui la Regione Umbria è stata la capofila. Il progetto è praticamente terminato, stiamo cominciando a costruire la parte informativa e quindi probabilmente se ne sentirà parlare nei prossimi giorni. E quindi questo, diciamo, chiude un po' l'illustrazione di queste 4 linee del piano IGOV, di cui spero di avervi dato almeno in grandi linee lo stato di attuazione ad oggi. Vi ringrazio molto dell'attenzione.